gli altri. La tecnica del trasferimento è facilmente comprensibile se voi la ponete dal punto di vista non di che cosa sia la materia di competenza regionale, ma dal punto di vista dell'organizzazione burocratica. L'organizzazione burocratica prevede che le strutture ministeriali, cioè che la burocrazia sia verticale e abbia un apice nel governo, i ministri. Ogni ministro dirige un dicastero, ogni dicastero si articola in molteplici direzioni. Chi ce n'è di più, chi ce n'è di meno, infatti ci sono ministeri più importanti e altri meno importanti. Ogni direzione si articola poi in una catasta di uffici e ogni ufficio, scendendo nella gerarchia, si specializza e esercita una funzione. Per cui quando andate nel ministero del MIUR trovate un ministero che riguarda l'università e un'altra parte che riguarda la scuola. Quando andate nell'università c'è una parte che riguarda la didattica, i docenti, un'altra che riguarda la ricerca. Entrate nella ricerca e andate così, finché trovate un ufficio, una stanza con degli impiegati e un armadio orribile con dentro delle pratiche che si occupa di una specifica funzione. Può essere qualsiasi funzione, è una funzione amministrativa. Allora, le funzioni amministrative sono infinite. Quanti sono gli adempimenti amministrativi? Più ci sono poi gli uffici di staff, quelli di progettazione, di programmazione e così via. Se voi prendete un problema qualsiasi, che so io, una pompa di benzina è al centro di un fascio di funzioni amministrative, perché ci sono funzioni urbanistiche, altre che riguardano la viabilità, perché non si può mettere una pompa di benzina su un incrocio, per cui c'è qualcuno che si preoccupa di verificare l'urbanistica, poi c'è qualcuno che si preoccupa di verificare la mappatura commerciale, perché non ci possono essere concentrazioni di pompe, poi il deserto deve essere il territorio, altri che si occupano della sicurezza, perché una pompa di benzina non può esplodere, e così via. Poi c'è quello che si preoccupa dei prezzi e quindi della concorrenza e quindi dei servizi che le pompe di benzina devono utilizzare. E questa è la spiegazione di perché noi abbiamo una complessità amministrativa che tende naturalmente, per sua natura, a moltiplicarsi. Ogni volta che si affaccia un problema nuovo, si affaccia una nuova amministrazione, per cui c'è una proliferazione di uffici. Quando hanno creato le regioni si sono trovati in una situazione in cui tutte le funzioni di allora erano collocate al centro, erano collocate con le amministrazioni periferiche dello Stato, che sono cose da non sottovalutare perché sono molto importanti, perché se uno deve curare la manutenzione delle strade della provincia di Belluno, deve stare da quelle parti, non può starsene a Roma, no? Per cui l'ANAS, Agenzia dello Stato e il Ministero dei Lavori Pubblici avevano delle strutture periferiche sul territorio. Queste strutture lavoravano poi a fianco degli enti locali, che avevano a loro volta le loro competenze. Allora, per costruire e le loro strutture. Non sempre coincidenti, perché su certi lavori pubblici, certo, ce ne sono strutture comunali, perché il comune per le sue strade deve provvedere lui. Per cui avrà un ufficio che si preoccupa di progettare, fare gli appalti, fare la manutenzione, quindi altri appalti, altre gare, ma un ufficio tecnico che si occupa di quello. La provincia ce l'ha per le sue strade e poi c'è un ufficio statale che si occupa delle strade statali in periferia. Caterve. Allora arrivano le regioni e incominciano a dire: benissimo, allora alcune di queste uffici li trasferiamo. Trasferiamo in blocco, nel senso che trasferiamo gli arredi, il personale, i soldi, le macchine da scrivere, perché computer ancora non c'erano, nonché le funzioni amministrative, cioè quello che devono fare. E così, per esempio, tutti gli uffici periferici dei lavori pubblici sono stati trasferiti, o quasi tutti, alle regioni. Questo è stato. Man mano che si fa una ricognizione e si scopre che c'è una funzione che è decentrabile, questa viene decentrata. Però voi capite che questo significa fare delle scelte. Che cos'è che può essere gestito dalla regione e cosa no? Nel 70 nessuno ha pensato di trasferire nessuna responsabilità alle regioni, che so io, per quanto riguarda la pubblica istruzione, è rimasta tutta nello Stato. Poi con la Bassanini qualcosa è stato trasferito alle regioni. Oggi una competenza incasinatissima tra Stato e Regione. E in materia di ambiente, questa è una delle materie più interessanti, perché è una materia che si è affacciata totalmente nuova, si è affacciata nuova a tutti i livelli, a livello europeo, per esempio l'ambiente non era una materia di competenza comunitaria, lo è stata soltanto con l'atto unico dell'88. Ma la normativa comunitaria sull'ambiente è una normativa degli anni 70, che ha poi imposto allo Stato di darsi delle attuazioni nel 70-80, Ministero dell'Ambiente data 80, prima volta che si istituisce un Ministero dell'Ambiente, prima non c'erano competenze, ed è nato tutto sotto un'iniziativa statale, perché era imposto dalla comunità europea, per cui c'erano gli obblighi comunitari. Il 117 non parla di ambiente, la Costituzione parla di beni ambientali, l'articolo 9, ma è presente beni culturali e ambientali, cioè l'ambiente è una problematica nuova, ma è interessante, perché a livello comunitario l'ambiente si sviluppa come proiezione della concorrenza. Non è che l'Unione Europea un bel giorno si sia scoperta verde. Ha scoperto che se lasciavano fare la concorrenza ad imprese senza badare a come le imprese trasferivano costi di produzione su un ambiente comune, questo era falsare il significato della concorrenza. Cioè, se io posso produrre acciai speciali e senza nessun problema di abbattere i fumi, i reflui di lavorazione, di ripulirli prima di decapitarli nelle fognature, eccetera, io scasso l'ambiente, è ovvio. Se io posso fare la porcellaia che si chiama Pianura Padana, che è una concentrazione di maiali più alte del mondo, e li lascio tutti quanti defecare per terra e che questa roba finisca nel Po, voi capite che il Po è distrutto. Dopodiché è chiaro che la carne del maiale mia costa meno di quella, che so io, svedese, perché in Svezia invece bisogna che mettano le mutande ai maiali. Allora la concorrenza non si svolge sulla capacità di produrre prodotti buoni, ma semplicemente su trasferire costi sulla collettività. Porto Marghera è un esempio di come una certa scellerata iniziativa economica sia stata competitiva scassando l'ambiente e provocando tumori. Il costo di produzione e anche la cura di quei tumori, ha detto la comunità. E di conseguenza si è tenuta questo principio, chi inquina paga, nel senso che chi produce deve assumersi tutti i costi dell'inquinamento. E quindi ha fatto delle norme su quali sono i livelli accettabili e quali non accettabili di inquinamento, e le ha imposte allo Stato. Lo Stato li ha recepiti, insomma, il grado, cercando di aggirarli come sempre fa l'Italia, ma alla fine è diventata una competenza che non è nel 117. Però a un certo punto hanno detto, ma possiamo noi dal Ministero dell'Ambiente, che allora era provvisoriamente collocato in Piazza Venezia ed era diretto dal personale preso in prestito dall'Enel, già questa è una di quelle cose tipicamente italiane, la principale competenza del Ministero dell'Ambiente era fare la nuova procedura di impatto ambientale, la VIA, nuova procedura imposta dalla Comunità Europea. Questa procedura si applica in primo luogo alle centrali, in secondo luogo alle linee elettriche, eccetera, alle dighe, e a chi danno la competenza? È l'unico che conosceva questa cosa, l'ingegnere agricola dell'Enel, che conoscevo benissimo perché lavoravo nelle collaborazioni con loro, e che si è trasferito dall'ufficio dell'inquinamento all'ufficio della tutela dell'inquinamento. Insomma, lasciamo perdere, bravissima persona, un grande tecnico, però insomma, come dire, il conflitto di interessi, si direbbe con termine più moderno, era un po' evidente. Allora a un certo punto hanno detto benissimo, alcune funzioni le diamo alle regioni, a che titolo? Voi capite che il 117 non parla di ambiente, non c'è una competenza dell'ambiente. Allora l'hanno infilato in una legge dello Stato che ha delegato alle regioni una serie di competenze. Oggi buona parte della politica dell'ambiente si basa su regioni, su province, su comuni, perché è sul territorio. Questo l'hanno fatto con leggi ordinarie, usando la clausola del 118, di cui non vi ho ancora parlato, ma che adesso incomincio a parlare, che è una clausola importante e che vi fa capire un po' come si è finiti con fare un polpettone delle linee portanti del titolo quinto del 48. E dice l'articolo 118, sì, ma non quello di oggi, quello del 48. Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo. Questo si chiama il principio di parallelismo delle funzioni amministrative. Allora, l'impostazione architettonica del 117 è: io ti elenco le competenze legislative e poi ti dico che dove c'hai legislazione hai competenze amministrative. Questo però nella prassi ha significato che i decreti di trasferimento delle funzioni trasferissero le funzioni amministrative, cioè partissero dalla piramide della burocrazia statale, staccassero delle mattonelle e le trasferissero alle regioni. E quelle mattonelle, quelle competenze, finivano con riempire il flacone con sopra l'etichetta delle funzioni legislative. Cioè le funzioni legislative hanno assunto senso man mano che le regioni hanno assunto funzioni amministrative. Vedremo che questo è anche nel titolo quinto rinnovato, uno del, invertendo i termini, una delle generate della Corte Costituzionale.
Dica. Quindi i decreti di trasferimento hanno trasferito le funzioni amministrative che di conseguenza hanno trasferito quelle legislative?
No, le funzioni legislative sono scritte in Costituzione, ma non significano nulla. Perché finché qualcuno non mi dice che cos'è agricoltura, di che cosa mi occupo?
Ah, ok.
Capisce?
Le funzioni amministrative praticamente sono, spiegano che cosa.
Danno corpo, danno contenuto alle funzioni legislative. Voi immaginate di essere nel 70 nominati assessore all'agricoltura. Che cosa fate? Oh, prendiamo una materia più semplice. Nel 70? Non c'erano. C'erano regioni speciali.
Quelle.
Sì, sì, loro funzionavano, ma in uno Stato che aveva tutta la sua amministrazione. Nel 70 vengono fatte le elezioni, istituite le regioni, scelto lo statuto nell'anno 71 e fatti i decreti di trasferimento delle funzioni amministrative. Per cui io, assessore che so io all'artigianato, per dirne una, di che cosa mi occupo? Faccio una legge, propongo una legge di disciplina dell'artigianato. Che cosa posso disciplinare io dell'artigianato? Posto che l'impresa artigiana è una questione incasinatissima che sta però tra codice civile e legge fallimentare, e quindi non posso dire per me le imprese artigiane sono, no. L'albo degli artigiani difficilmente lo posso disciplinare, perché anche quello riguarda aspetti di ordinamento civile e tra l'altro anche di circolazione. L'hanno cercato di fare, no? In tutte le regioni, prima o poi qualcuno ancora adesso si inventa lo stratagemma e dice: facciamo l'albo dei maestri di sci. Ma quando tu fai l'albo dei maestri regionali, maestri di sci, lo fai essenzialmente per bloccare l'accesso alla concorrenza e quindi ostacoli la circolazione dei lavoratori, ormai a livello europeo, per cui infatti i maestri di sci polacchi si portano dietro degli sciatori inconsapevoli su tutto l'arco alpino. Le regioni hanno cercato di fare resistenza dicendo ma qui possono andare soltanto i maestri di sci che hanno una specifica competenza sul territorio. E la Corte Costituzionale ha risposto: questo forse può valere per le guide alpine, perché portarli in giro per il ghiacciaio del Monte Bianco effettivamente bisogna sapere come funzionano i crepacci, ma per fare un maestro di sci sulle piste di sci non occorre una particolare conoscenza del posto, no? L'unica cosa che devi conoscere sono le piste, ma c'è una piantina, se si può essere deficiente, e l'orario di chiusura degli impianti, non c'è da conoscere molto di più, perché la tua funzione è insegnare a fare dei movimenti per cercare di fermarsi. Altre volte hanno fatto, non so, ricordo in provincia di Bolzano, l'albo professionale dei giardinieri, perché come mettono loro i gerani sui balconi bisogna impararlo fin da piccoli. Sono tutti modi, no, per creare piccole corporazioni, difendere piccoli interessi, e su questo naturalmente c'è la continua spazzolata della Corte Costituzionale che dice voi siete dementi. Ma oltre a questo, se finché io non capisco che cosa posso governare, mi è difficile fare un progetto di legge. E quando finalmente mi fanno un decreto di trasferimento, mi trasferiscono funzioni amministrative, mi dicono tu gestisci l'albo artigiano, allora finalmente possono fare una legge in cui dico la gestione dell'albo artigiano funziona così, ho finalmente qualcosa di cui occuparmi, costruisco un ufficio che si prende tutto ciò che mi viene dal ministero, e quell'ufficio sarà l'ufficio che tiene l'albo artigiano, semplice. Per cui è, come dire, un riempimento del flacone della competenza legislativa che non viene dall'alto, cioè da un'interpretazione delle etichette costituzionali che è piuttosto difficile, ma viene dal basso, cioè riempirsi di funzioni amministrative anche concrete. E poi naturalmente magari su queste funzioni creo delle strutture amministrative, le strutture amministrative mi dicono quali sono le loro esigenze, capisco anche parlando con le associazioni degli artigiani quali possono essere i problemi, e alla fine finalmente farò una legge. Ma quella legge mi arriva 3-4 anni dopo, quando ho un'esperienza di amministrazione del settore, non mi arriva in principio perché io vedo in Costituzione un titolo e quindi sputo una legge di disciplina, perché queste cose non funzionano. E allora è il trasferimento delle funzioni amministrative che fa scattare i contenuti concreti. E pensate per esempio a tutto quello che riguarda le prestazioni sanitarie, l'organizzazione della sanità, gli ospedali, le cliniche universitarie, i centri di sperimentazione, i farmaci, sono tutti importantissime funzioni amministrative. Quando il 117 mi dà l'etichetta assistenza sanitaria ospedaliera, non mi dà informazioni sufficienti. Non me le dà insufficienti, diventano un po' più chiare quando io ricevo le funzioni amministrative che mi dice allora tu ti occupi della gestione degli ospedali, bene, ma questa non è assistenza ospedaliera, perché l'assistenza ospedaliera significa assicurare alla gente di poter andare a curarsi in ospedale, quell'ospedale può essere un ospedale statale, privato, eccetera, io gli do soldi perché vadano a farsi l'ecografia. Se invece mi trasferiscono la gestione degli ospedali è un'altra cosa. Se mi trasferiscono la formazione professionale del personale degli ospedali è un'altra cosa. Ma queste sono funzioni amministrative. La formazione del personale sta esattamente tra la materia assistenza sanitaria intesa come politica della salute e la materia formazione professionale, perché sto formando delle persone dentro negli ospedali, e questo vi dice anche come le etichette siano bocce diverse, dicano ci sono bocce diverse, ma i problemi sono i problemi che stanno in mezzo alle bocce, è difficile che un problema cada proprio dentro una boccia, no? E il trasferimento delle funzioni amministrative avviene diretto dal governo, dal ministro, per cui c'è un Parlamento che delega il governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri che dice ai Ministri: carini, c'è da fare entro un anno, due anni il decreto di trasferimento, per cui mettetevi a lavorare. Il Ministro convoca i direttori generali e dice: carini, bisogna fare la bozza di decreto, per cui voi me lo preparate entro due anni meno tre mesi, perché abbiamo da discutere in Consiglio dei Ministri. Il direttore generale torna nel suo ufficio, convoca i suoi sottoposti, dice: carini, entro quattro mesi, perché voglio vederci chiaro io, mi dite che cosa fate e cosa pensate di trasferire alle regioni. Questo è quello che si fa. Io l'ho visto fare, per cui lo posso anche dire, ma perché questo si svolge anche alle regioni. Quando le regioni trasferiscono funzioni ai comuni, svolgono la stessa cosa. Prendono uno staff di persone e dicono: facciamo una cosa nuova, facciamo la rilevazione delle funzioni amministrative che si esercitano in questa regione. Io l'ho visto fare perché ho partecipato anche alla progettazione di questo lavoro, il che vuol dire sguinzagliare dei funzionari in giro per l'amministrazione che bussano le porte e dicono: scusi, lei che cosa fa? E poi la notte, e quando hai l'elenco diviso per settori delle cose che concretamente vengono fatte dalla regione, uno può dire: ma è possibile che la regione si occupi di questa cosa? No, no, via, al comune. Questa cosa qui mi interessa perché sono un sacco di soldi, mi pare che sia un interesse regionale, ce la teniamo. E sono scelte politiche, no? Puramente politiche. Queste vengono fatte con i decreti di trasferimento, e naturalmente i decreti di trasferimento possono essere fatti serialmente, nel senso si potrebbe trasferire ogni anno, cioè ogni anno uno si accorge che qualche funzione nuova può essere trasferita, ma anche delle funzioni vecchie tutto sommato non è inutile trattenerle. Perché? Perché le amministrazioni nel frattempo stanno facendo le loro prestazioni, cioè si sono radicate, funzionano, sono anche affidabili e quindi tu puoi dare loro un po' di più. Con il grosso problema di dare di più, ma a chi? A tutti. Questo è un grosso problema che ha avuto delle soluzioni. Sì, sì.
Volevo chiedere, ma stiamo parlando di attribuzione delle funzioni amministrative, per esempio dalla regione al comune, e dato che è una scelta politica, potrebbe essere una scelta politica anche sbagliata.
Certo.
Ok, quindi gli uffici spostati nel comune non funzionano. C'è un meccanismo che permette la riappropriazione da parte della regione di questi uffici?
C'è un meccanismo più efficiente di cui dovrò parlarvi, ve lo anticipo oggi, che è il cosiddetto controllo sostitutivo. Cioè, se l'ente che trasferisce le funzioni vede che l'ente che deve esercitarle non le esercita correttamente, è tardivo, eccetera, lo diffida, formalmente, normale, diffida, potere sostitutivo, se non si adegua ci manda un commissario ad acta. Il commissario ad acta gestisce le funzioni. Tutto questo è stato sviluppato in via di prassi, giustificato dalla Corte Costituzionale e alla fine ripreso con una norma un po' confusa dall'articolo 120 secondo comma della Costituzione, per cui oggi una procedura costituzionale.
Sì, però cioè in quel caso si ha solo, diciamo, nel caso concreto la sostituzione, no? Cioè non si ha una riattribuzione del potere.
Può anche essere revocata l'attribuzione, ma questo si dovrebbe fare per tutti gli enti. Si dovrebbe fare in via generale, si fa una nuova legge in cui si dice basta, queste cose me le assumo io. In realtà non si fa mai perché politicamente è quasi impossibile. Quasi impossibile. Diciamo che ci sono stati casi veramente, ma più delle volte non interamente voluti. Si cambia la legge, si cambia l'assetto, nell'ambiente è capitato diverse volte e si cambia anche la mappa dell'amministrazione. E allora si pone il problema se queste funzioni siano revocabili. E il problema si pone diversamente a seconda che siano funzioni attribuite o funzioni delegate, perché se la regione accoglie una funzione amministrativa che sta dentro nella sua competenza costituzionale, quella si attacca alla sua competenza costituzionale, non è più revocabile, C'è un trasferimento, come dicevo, è trasferimento di proprietà, è cosa sua, è titolare della funzione e non può essere più revocata, che vuol dire che qualsiasi atto amministrativo o legislativo lo Stato facesse per riprendere la funzione o per esercitare il suo posto, la Regione potrebbe reagire o impugnando la legge o facendo conflitto d'attribuzione. Le funzioni delegate invece sono funzioni delegate, sono quelle del frase dopo che ancora non vi ho letto, salvo lo Stato può con legge, secondo comma 118, delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. L'ambiente è stato tutto delegato perché non c'era un flaccone con l'etichetta ambiente. Quelle funzioni sono state tutte delegate e quindi la titolarità è rimasta allo Stato e l'esercizio della Regione, che a sua volta li ha in larga parte subdelegate agli enti locali. Lo Stato ha detto non lo puoi fare, ma la Corte ha detto non rompe, lo possono fare, la subdelegazione è stata ammessa. La Corte poi ha detto un'altra cosa interessante negli anni 80, quando è uscito il secondo trasferimento, quello del decreto 616 per settori organici. Ha detto nelle funzioni delegate ci sono alcune funzioni che si attaccano alle competenze proprie delle regioni, proprio vuol dire attribuite alle regioni, sono accessorie alle competenze proprie, fanno il settore organico, per cui non più il flacone ma la scatola dei flaconi, il settore organico, bella questa, tutto quello che sta in mezzo fa parte della scatola, per cui sono sì delegate, però sono protette dalla irrevocabilità e possono essere difese di fronte alla Corte. Poi ci sono altre funzioni che stanno… Direttive può darle sempre, quello poi è un altro problema molto incasinato, ma ci arriveremo, è la revocabilità, e la revocabilità esplicita o di fatto, perché se l'esercito io quella attribuzione, oppure faccio una legge in cui dice che quella attribuzione la fa il Ministro, la Regione può dire no, me l'hai data, me la tengo, oppure no, in linea di principio se è attribuita no, se è delegata sì, ma la Corte ha detto ci sono alcune funzioni delegate che stanno accessorie, per cui nello scatolone delle competenze attribuite, e di conseguenza si attaccano al flacone, non sono più revocabili e sono difendibili di fronte alla Corte, per cui ha finito con creare uno spessore intermedio tra l'attribuzione e la delega. Bel casino, no? Tanta c'è la legge di delega, sì.
Sì, e le funzioni vengono attribuite.
Vengono trasferite. Dunque, le funzioni sono. Passiamo, parliamo delle funzioni amministrative?
Sì, perché poi io ho scritto funzioni attribuite, poi nel 75 funzioni attribuite più quelle delegate.
Delegate, sì.
Nel 97 viene introdotto il concetto di funzione conferita.
Sì.
E poi ho scritto trasferendo blocchi di amministrazione, indipendentemente che le funzioni fossero attribuite o delegate.
Esatto.
Io non ho capito questa frase però.
Perché quando il decreto dice sono conferite alla Regione o al Comune, perché conferimento, sì, le seguenti funzioni, non si sbilancia a dire se le ha attribuite o delegate.
Quindi
sta l'interprete a scoprirlo.
Però lo Stato potrebbe dire no, Regione, quella funzione io intendevo che sì.
Sì, sì, potrebbe, non succede, veramente succede, ma non viene risolto così, e questo è il problema, nel senso che quando io dico sono conferite non mi sto sbilanciando nel dire se sono attribuite o delegate, mentre la distinzione è concettualmente importante.
E quindi la Corte che decide di volte.
Chiaro. Chiaro, ma voi capite che tutto questo è un trasferimento di responsabilità dalla legislazione alla giurisdizione. Dopo si lamentano che i giudici si occupano di tutto. Per forza. Non è che la Corte possa dire mi dispiace, non lo so. No? Cioè, questo è un problema storico del diritto, perché per tutta la storia della storia del diritto esisteva l'istituto del responso del principe, per cui il giudice che si trovava di fronte a un caso non normato poteva scrivere al principe. Già nel diritto romano c'era questo, e questo era previsto dall'ordinamento, per cui era un divieto ai giudici di creare nuovo diritto. Tanto quello che piace al principe ha valore di legge, e di conseguenza il riscritto del principe, cioè del Consiglio di Stato, di storia dei suoi collaboratori, era la nuova norma giuridica. Quando si è introdotta la separazione dei poteri come concezione, e non era possibile creare un simile groviglio di funzioni per cui si passa dal giudice al legislatore e il legislatore ti crea la norma per il giudizio, perché questo sembra contro il principio di legalità. La legislazione è in via generale astratta, la giurisdizione è l'applicazione nel caso concreto. E di conseguenza non era possibile che di fronte al giudice di fronte al caso concreto dicesse al principe: scusate, mi date una norma generale astratta che io applico, perché sarebbe una norma retroattiva, tra l'altro. E allora questo distacco ha prodotto un problema, cioè cosa fanno i giudici quando non trovano una norma da applicare? E i giudici che cosa facevano? Come tutti i pubblici funzionari, hanno detto: cavoli vostri, io non mi assumo la responsabilità. Non mi assumo la responsabilità è la tipica risposta burocratica. E allora in tutti gli ordinamenti si è inserita una norma come quella dell'articolo 12 delle nostre preleggi, che è erede di questa tradizione, che ci dice che quando il giudice non trova la norma non può denegare giustizia. Il codice civile napoleonico puniva penalmente il giudice che denegava giustizia. Non puoi dire non c'è la norma. Tu o c'è la norma o la ricavi per analogia, o la ricavi dai principi generali, per cui comunque devi trovare la norma del caso, non puoi dire non lo so. E questo caso, poi questo problema è esploso un paio d'anni fa, quando la Cassazione, su istanza di Beppino Englaro, fece una sentenza in cui disse a quali condizioni il trattamento sanitario dovesse essere sospeso essendo il paziente non in grado di rifiutarlo, in quali condizioni l'avente diritto, cioè il tutore, eccetera, potesse chiedere di interrompere quel trattamento. E fu quello che poi portò alla fine della storia. Di fronte a quella sentenza della Cassazione, il Parlamento, quindi era già governo e maggioranza del centrodestra, l'Est decise di fare un conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale, che perse naturalmente, perché era fuori qualsiasi logica, e la Corte Costituzionale gli ha risposto in termini di divieto di non liquore, cioè divieto di negare giustizia, e dicendo anche: se voi volete difendere il vostro potere legislativo, perché non fate una legge? Bella risposta, no? Con un'ordinanza di sdegno proprio. Ma vedete che questo è un problema. Allora anche la Corte si trova di fronte al problema di non poter dire ma non lo so, è conferita, arrangiatevi. La Corte deve dire, dare una risposta in termini di diritto, su problemi che di diritto non, francamente non lo sono, non li può ricavare dai principi generali. Perché il problema di come si esprime la volontà di un incapace è un problema giuridico che c'è alle spalle 2000 anni di storia, di principi, di ragionamenti, di giurisprudenza, eccetera. Ma il principio, se autorizzare la pompa di benzina spetti al comune, alla provincia, alla regione, allo Stato, non ha nulla, no? Se non la questione di dove convenga metterlo. E questo ragionamento da mercato, da bar sport nella piazza del mercato, dove conviene metterlo? È il ragionamento che è stato camuffato da interesse nazionale, variabile livello di interessi fino al 2001, e dopo si è chiamato sussidiarietà, che è la stessa medesima cosa.
Praticamente loro decidono sulla base della convenienza,
della ragionevolezza. Vi leggo. Già mezzogiorno e mezzo. Ne leggo una sentenza strepitosa da un certo punto di vista. Chissà perché ho preso solo una pagina. È una sentenza dell'88, a firma Antonio Baldassarre, ma scritta da Massimo Carli. Parlo di due costituzionalisti che si occupano, uno faceva il giudice e l'altro era il suo aiuto. Ed è una sentenza molto importante, perché poi viene ripresa da una sentenza fondamentale, che è la sentenza 303 del 2003. È una di quelle sentenze che in quegli anni la Corte ha fatto per dire il punto scolastico della questione. Ha fatto una sentenza su che cosa sia i principi generali di ordinamento, su cosa siano i principi fondamentali, proprio sentenze un po' scolastiche, per cui utili anche. Vi leggo un passo. A differenza di tutti gli altri limiti costituzionalmente posti all'autonomia legislativa delle regioni o province autonome, lo dice perché si trattava di una provincia autonoma ed era un problema, il problema era delle farmacie rurali, la cosa, non c'è scritto, ma comunque guardava le farmacie rurali, la competenza sulle farmacie rurali. A differenza di tutti gli altri limiti costituzionali, l'interesse nazionale non presenta affatto un contenuto astrattamente predeterminabile, né sotto il profilo sostanziale, né sotto quello strutturale. Non chiedetemi che differenza sia tra profilo sostanziale e quello strutturale, perché non lo so. Al contrario, si tratta di un concetto del contenuto elastico e relativo, che non si può racchiudere in una definizione generale dei confini netti e chiari, come ogni nozione dai margini incerti o mobili, che acquista un significato concreto soltanto in relazione al caso da giudicare, l'interesse nazionale può giustificare interventi del legislatore statale di ordine tanto generale e astratto quanto dettagliato e concreto. Principi, no? L'interesse nazionale può giustificare una norma di principio, ma può giustificare anche quello che vi dicevo ieri, cioè un limite massimo, un coefficiente, una procedura. La ragione di ciò sta nel fatto che per raggiungere lo scopo che si prefiggono, le leggi deputate a soddisfare l'interesse nazionale nelle sue mutevoli valenze non possono non seguirne sino in fondo i molteplici e vari percorsi, i quali in taluni casi pongono in evidenza problemi la cui risoluzione può venire soltanto mediante una disciplina dettagliata e puntuale. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del giudice delle leggi che sta dicendo che, avendo ormai accettato che l'interesse nazionale stia dappertutto e non stia più nel giudizio del Parlamento, sta spiegando che l'interesse nazionale può portare a giustificare interventi dello Stato in materia di competenza concorrente anche attraverso norme dettagliate e puntuali, che sono esattamente l'opposto della definizione dei principi fondamentali, che sono quelli che la Costituzione riserva alla legge dello Stato. Voi capite come questo sta stravolgendo l'assetto del titolo quinto del 117 del 48. Siamo nell'88, sono passati sì 40 anni della Costituzione, ma sono passati 18 anni dall'istituzione delle regioni ordinarie e la Corte sta suonando il de profundis della Costituzione. Sta dicendo, mi dispiace, la Costituzione dice che lo Stato può fissare i principi fondamentali, ma io vi dico che siccome l'interesse nazionale giustifica, lo Stato può anche fare norme di dettaglio. Fine. Proprio in considerazione di questa sua particolare natura, l'interesse nazionale, se non può essere brandito dal legislatore statale come un'arma per aprirsi qualsiasi varco, deve essere sottoposto in sede di giudizio di costituzionalità a un controllo particolarmente severo, quello che si dice lo strict scrutiny, l'espressione americana. Controllo particolarmente severo perché? Perché qui lo Stato sta palesemente esondando dalle competenze che gli ha dato la Costituzione. Se così non fosse, cioè se non ci fosse un controllo severo, la variabilità se non la vaghezza del suo contenuto semantico, potrebbe tradursi, nei casi in cui il legislatore statale ne abusasse, in un'intollerabile incertezza e in un'assoluta imprevedibilità dei confini che la Costituzione ha voluto porre a garanzia di autonomie regionali. È consapevole quello che sta facendo, cioè sta dicendo se noi lasciassimo lo Stato libero di fare quello che vuole, le garanzie costituzionali sarebbero finite. Allora, per dire che la linea di demarcazione tra l'in e l'out è ancora vigilata e ha ancora un senso, bisogna dire che il giudice sta con gli occhi attentissimi e sempre fermi a una linea ideale che non è più tracciata sul campo, ma luce da lì. E questo è lo strict scrutiny. Ma questa linea luce da lì non perché sia tracciata, ma perché deve valutare se l'interesse nazionale c'è oppure no. Come dire, per la partita è interessante che la palla sia dentro o fuori? Che può essere un interessante problema, no? Interessante problema, cioè la partita è più bella se quella palla la diamo dentro. Però comincia a essere un po' complicato per il giudice. E allo stesso modo la sua potenziale pervasività, fin troppo evidente nel caso di legislazione di dettaglio, pervasività dell'interesse nazionale che giustifica la legislazione di dettaglio, potrebbe causare, in mancanza di una approfondita verifica dei presupposti di costituzionalità relativi alla sua effettiva sussistenza, una sostanziale corrosione e un'illegittima compressione, seppure circoscritta alle fattispecie disciplinate, dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni. Per queste ragioni, l'orientamento consolidato di questa Corte, per cui sta dicendo, facendo una sentenza consuntiva, dicendo questo è un orientamento consolidato, e cita tre precedenti, di cui il primo dell'83, è quello di procedere di fronte all'eccezionale intervento statale nelle materie di competenza regionale, effettuato in nome dell'interesse nazionale, a un controllo di costituzionalità particolarmente penetrante del relativo apprezzamento discrezionale compiuto. Ci lo dice due volte, ma non ci dice ancora che cos'è. Nel corso della sua giurisprudenza, questa Corte ha elaborato con riguardo all'interesse nazionale determinati criteri di giudizio, sulla base dei quali occorre sottoporre le disposizioni impugnate alle seguenti verifiche. E comincia A, B, C, D, E a fissare i punti della verifica. Però siccome è passata l'ora e scopro che io mi finisce il foglio a metà del punto C, ne riparliamo la prossima settimana. Certo.